Buonasera. In queste settimane ci sono stati diversi pensieri che mi hanno attraversato la mente nel preparare questa serata. Pensieri di questo tipo: si può proporre in chiesa per un percorso quaresimale come momento di preghiera la vita di un artista morto suicida? Si può proporre il percorso spirituale di un artista che praticamente non ha dipinto nulla di sacro? Si può scegliere Van Gogh per pregare insieme, che è quanto noi faremo questa sera. Capite che sono pensieri importanti, sono pensieri che come prete mi sono fatto, credo come cristiani potremmo porci, domande che potremmo porci. Abbiamo deciso di accettare la sfida consapevoli che, anche se non ha mai dipinto arte sacra, la sua arte non manca di religiosità. Ma questa religiosità, e credo nel complesso la sua umanità, non è possibile rintracciarla solo dai quadri, ma anche da ciò che ha scritto. Com'è possibile comprendere Michelangelo non soltanto dalle sue opere scultoree o pittoriche, ma anche dai suoi sonetti? Così, per comprendere Van Gogh è indispensabile conoscere le lettere che scrisse a suo fratello Teo. Le lettere al fratello Teo illuminano una personalità complessa, ai margini, faticosa, ma ci consegnano un fuoco interiore, quel fuoco dentro che caratterizza il nostro cammino quaresimale, sempre acceso. Quindi questa sera è su questo che noi lavoreremo. Conosceremo Van Gogh non per i suoi quadri, ma per i suoi scritti. Con il fratello Teo ebbe una vita in grande simbiosi. Morirono a 6 mesi di distanza l'uno dall'altro, sono sepolti uno vicino all'altro. E quindi credo che questo percorso, che per tanti di voi magari sarà un percorso inedito, nel senso che avrete certamente visto il suo quadro, ma magari mai letto le sue lettere, rivelerà qualcosa di profondo e di importante. Mi sono chiesto in questi giorni con quale frase riassumerei la vita di Van Gogh, così come emerge dalle lettere del fratello Teo. E ho cercato una frase nella Bibbia, precisamente nella prima lettera di Giovanni. San Giovanni scrive ai credenti della sua comunità: se il mondo non mi conosce è perché non ha conosciuto lui, cioè non ha conosciuto Dio. Il mondo di Van Gogh ha conosciuto Vincent Van Gogh, cioè lo ha riconosciuto, apprezzato ciò che lui è stato, ha valorizzato la sua opera. Noi possiamo rispondere abbastanza sicuramente no. Van Gogh è stato un fallito del suo tempo. Ha fallito in tutto. Ha fallito nel suo lavoro artistico. Solo alla fine della sua vita qualche opera è stata riconosciuta. Ha fallito nella sua vita affettiva, non trovando l'amore che cercava, pur avendo incontrato diverse figure femminili. Ha fallito nella cura di sé, non aveva mai un soldo, gli chiedeva continuamente al fratello Teo. Ha fallito perché il mondo non l'ha riconosciuto. Lui ha sentito il mondo come una realtà che lo schiacciava, che lo soverchiava e che lo giudicava. Tutto questo è accaduto ai cristiani con la storia. È un tratto che dice qualcosa di religioso della vita di Van Gogh. A me viene in mente Charles Foucault, insieme a lui tantissime e altissime figure spirituali non riconosciute vissuto ai margini, che sono stati degli scarti della società, veramente degli scarti della società. E però questa idea di essere degli scarti della società, forse San Paolo non l'ha già anticipata nelle sue lettere. Non ha detto ai credenti di Corinto: noi siamo considerati come gli scarti della società. Quindi vedete, c'è qualcosa di profondamente cristiano in questa esperienza che Franco vive. Ed è qui che comincia a delinearsi il nostro percorso e il senso di accogliere le sue parole, i suoi scritti in questo luogo. Van Gogh ebbe una formazione religiosa importante, suo padre era un pastore protestante. E quindi la religiosità è rimasta dentro di lui come un tratto mai cancellato, anche se si è allontanato a un certo punto dall'esperienza istituzionale. La religiosità ha sempre timbrato la sua vita e le sue opere. Ad un certo punto si è messo a studiare teologia, ha deciso di diventare un predicatore laico. Siamo negli anni 1875-1876, lui è nato nel 1853. Ha deciso di vivere insieme ai poveri, ai minatori, di essere un missionario. E per diverso tempo ha condotto una vita così. E in questo humus religioso, il desiderio di annunciare la parola, il desiderio di stare insieme ai poveri, di condividere la vita dei poveri, di fare una vita scettica, di dedicarsi agli altri, che nasce anche la sua esperienza pittorica. Ma se c'è un luogo tra gli altri che rivela la sua religiosità, sono proprio i suoi percorsi affettivi, direi le sue fatiche affettive. Ci sono diverse figure femminili che costellano il suo percorso. Ce n'è una particolarissima di cui lui si innamora dopo vicende alterne, che è una donna di strada, una prostituta, che lui raccoglie letteralmente dalla strada, e di lei si innamora perdutamente, una borderline come lui, due abbastanza semplici. Amava veramente questa donna o amava la consolazione che poteva portarle? Amava le persone o amava l'amore assoluto che cercava negli incontri con le persone? Amava l'amore. Van Gogh ha amato l'amore. Le vicende affettive che ha vissuto sono state una concretizzazione di tutto questo. Amava la consolazione che poteva portare, la vicinanza che poteva dare, l'idea altissima di amore che poteva rendere concreta è la storia di una donna che con lui condivideva l'esistenza. E questa è un'esperienza totalmente religiosa, capite? Questo è un assoluto religioso. Questa è una verità religiosa altissima. Non che gli altri siano strumento della tua soddisfazione spirituale, ma che sono il segno della presenza di Dio per aiutarti a vivere l'amore. E quindi raccogliamo questo primo input religioso ed addentriamoci in un primo carnetto, diciamo così, delle sue lettere.
Avete sentito anche voi in queste poche righe
la fame d'amore di Van Gogh, che è la fame di chi desidera essere riconosciuto, di chi desidera che gli altri lo vedano, si accorgano di lui. Tanta tenerezza ispira quella parola, lui dice: c'è un fuoco che arde, un fumo che si vede da lontano, ma nessuno viene a scaldarsi a questo fuoco. Parla di sé e di se stesso. Essere riconosciuto dagli altri è qualcosa di importante per ciascuno di noi. Noi viviamo, dice uno psicologo decisivo del XX secolo, quindi Jacques Lacan, viviamo perché gli altri ci vedono, perché gli altri ci guardano, se no non vivremmo. Per Van Gogh tutto questo è stato davvero decisivo e lacerante nella vita, molto lacerante. Una fonte di sofferenza continua, perché la visione che egli aveva di se stesso non era una visione alta, non era la visione di un uomo che nella vita avesse qualcosa di importante da dare, un uomo riuscito, un uomo vincente. Era una visione, e nel leggere le sue lettere si ha proprio questa sensazione, che confinava con, perdonatemi la parola, quasi con la depressione. Ci fu un momento in cui percepì la possibilità di riscattarsi da questa visione, di essere finalmente riconosciuto da chi riteneva essere un maestro, un punto di riferimento, che un altro grande pittore della sua epoca, che si chiamava Gauguin. Ci fu un momento in cui i due vissero insieme, per esplicito desiderio di Van Gogh, vivere insieme con un suo modello, un suo punto di riferimento, uno che per lui era un mito. Se Gauguin l'avesse finalmente riconosciuto, se Gauguin si fosse finalmente complimentato con lui, Van Gogh sarebbe uscito dal suo buio. C'è un quadro, alcuni di voi lo conoscono, in cui Van Gogh dipinge due sedie, una è quella di Gauguin, una è la sua è una sedia come questa, una rozza e semplicissima sedia. Quella di Gauguin è una sorta di sedia da re, una specie di piccolo trono, su cui c'è un libro aperto, naturalmente, la cultura, c'è un lume per illuminare quel libro, c'è una differenza abissale. Le due sedie dicono due persone, due storie, due vicende. Io, dice Van Gogh, sono questa semplice sedia rotta, scassata, pronta. Gauguin è questo, Gauguin sì, che è uno che vale. Se lui mi riconosce, io mi innalzo. La convivenza dura pochissimo, pochissimo. Perché i due sono così profondamente diversi, non solo nello stile di vita, ma nel modo di concepire il rapporto con l'arte. Van Gogh aveva il sogno di vivere con Gauguin facendo una sorta di comunità monastica, che per i due l'arte fosse qualcosa di sacro, anche se non dipingevano soggetti sacri, ma qualche cosa a cui dedicare completamente tutta la vita, tutta l'esistenza, lasciandosi plasmare nei tempi, nei modi, nelle scelte, dall'arte, dal fare arte. E quindi in quella convivenza Van Gogh non si preoccupava minimamente di che cosa avrebbero mangiato. E Gauguin diceva, ma oggi che cosa mangiamo? Van Gogh non si preoccupava minimamente di dove avrebbero procurato i soldi. E Gauguin diceva, ma noi di cosa viviamo? Van Gogh mangiava i colori, capite? Mangiava i colori. Dimagriva a vista d'occhio. Non aveva tempi, gli veniva un'ispirazione, usciva a piena notte, cominciava a dipingere con una lampada sulla testa. A Gauguin tutto questo non interessava. Gauguin faceva quadri belli, li doveva vendere, doveva fare soldi. Van Gogh no. Van Gogh non ha mai accettato un compromesso di questo genere. Per quello oggi uno che va a vedere un quadro di Van Gogh e vive di questa idea che nella vita bisogna essere concreti. Nella vita bisogna avere la saldezza economica. Io dico provocatoriamente che deve guardare quel quadro pensando che colui che l'ha dipinto non pensava per niente a tutto questo, anzi, detestava tutto questo. Ma una parte uno che sceglie il compromesso, dell'arte uno strumento per poter vivere e affermarsi, dall'altra parte, ma come Van Gogh, che sceglie l'arte come cosa dover dedicare tutta la vita, tutto, tutto quanto, come un monaco, che per l'arte si sacrifica, che all'arte dà tutta la sua esistenza e dagli altri per questo motivo viene ritenuto fallito. La fine di questa convivenza, segnata in modo tragico anche dall'episodio in cui Van Gogh appunto si taglia l'orecchio, è uno dei momenti in cui l'equilibrio mentale, interiore di Van Gogh va decisamente in pezzi. La fatica di stare insieme con Gauguin, che lui aveva tanto sognato come maestro, come punto di riferimento, gli provoca un dolore talmente grande che gli accenni di squilibrio mentale già presenti diventano assolutamente evidenti, lampanti, e aumenta la sua pazzia. Così definito, pazzo, un pazzo da ricoverare in un manicomio. Dentro questa pazzia c'è tanto, c'è un misto di delusione, di risentimento nei confronti di Gauguin, che però rappresentava la società, agli occhi della quale in qualche modo lui voleva essere apprezzato per il suo amore totale per l'arte. C'è il rifiuto di questa società, c'è la condanna dentro la sua pazzia di un mondo che lo sta schiacciando. C'è tanto, ma c'è anche una ricchezza. Quando fu internato in manicomio, lui scrisse al fratello che a questa scelta c'era stato condotto, ma l'aveva anche voluta. Perché un conto è un pazzo, un malato di mente che non ha coscienza di se stesso. Un altro conto è un pazzo che ha coscienza di sé. In questo secondo caso, la sofferenza è triplicata, capite? Van Gogh aveva coscienza dei momenti di pazzia della sua vita, della perdita completa di controllo della sua mente, delle sue emozioni, della sua visione della realtà. E quindi il manicomio ci va anche con una sorta di sollievo, dice: sarà un bene per me, sarà un bene anche per gli altri, ma io lì potrò anche dipingere qualcosa di bello, qualcosa di vero. Ora, la sua pazzia è diventata presto un oggetto di studio, di riflessione. Nel 1928, quindi neanche tantissimo tempo dopo la sua morte, avvenuta nel 1890, nel 1928 è uscito uno studio clinico, psichiatrico, su Van Gogh. A leggerlo, io mi sono dilettato a leggerne un po', si rimane davvero sconcertati. Nel senso che la diagnosi della mente di quest'uomo è una diagnosi spietata da parte della psichiatria. Mi prendo la libertà di fornirvi qualche citazione. Vincent van Gogh, appunto da questo testo del 28, ripreso poi appena il primo dopoguerra, nel 48-50, Vincent van Gogh è uno squilibrato con eccitazioni violente di tipo maniacale, con scatenamenti brutali, con manie rabbiose. Probabilmente ha attraversato una pubertà segnata da diversi disturbi neuropatici, da una affettività sfasata, da tendenze psichiche, passionali, patologicamente esasperate. La sua maturità è stata caratterizzata da una abnegazione morbosa e delirante, sostenuta da eccessi mistici e pratiche ascetiche, da instabilità e dromomania, che significa l'eccitazione a camminare di continuo, velocemente, senza sapere dove andare. Van Gogh è stato probabilmente affetto da una psicopatia costituzionale, i cui episodi non hanno fatto altro che aggravarsi nel corso di tutta la sua vita, quindi non da una malattia acquisita, ma da una affezione degenerativa. Quindi è andato via via peggiorando la sua pazienza. Ora, la lettura di questo testo ti dà la sensazione di un impoverimento della persona. Veramente incredibile. Lo leggi e dici, non è possibile che un uomo venga inquadrato dentro una lettura psichiatrica così apparentemente esaustiva. L'uomo in genere non può essere tutto questo, tanto più Van Gogh non può essere tutto questo. Non si può impoverirlo in questo modo. La sensazione di quella lettura è della psichiatria come una sorta di Deus ex machina, una potenza che si impossessa di una persona per scorporarla, sviscerarla, definirla e poi eventualmente curarla. Allora mi chiedo, ma se fosse fatto curare, avremmo avuto tutto questo? Avremmo avuto una notte stellata? Avremmo avuto i campi di grano? Si fosse fatto normalizzare la medicina, che poi la normalità, che razza di concetto è sulle persone, scusate, la normalità. A me mi sembra un'offesa. Il mio uno sei normale, mi sembra un'offesa. Secoli prima della vicenda umana spirituale e pazza di Van Gogh, qualcuno, un grande umanista del Cinquecento che si chiamava Erasmo da Rotterdam, scrisse un libro intitolato L'elogio della follia. Siamo in un'altra epoca, siamo nel momento in cui nella Chiesa sta nascendo la scissione con l'anglicanesimo. Erasmo conosce Tommaso Moro che si oppone al re, a ricottare, viene ucciso, percorso straordinario, una figura straordinaria. Ma Erasmo scrive questo testo per dire, con ironia, ma non è che la pazzia permetta di cogliere tutta intera la verità delle cose. E che quando la cogli tutta intera la verità delle cose è talmente alta, talmente forte, talmente grande che ti schiaccia e non la tieni. Ti manda fuori, ti fa, perdonate la parola, sbarellare. Allora la pazzia è qualche cosa che non ha niente da dirci. O va da dirci una profondità che sta più in profondità, perdonate il gioco di parole, di quello che normalmente capiamo o vediamo. La normalità è più eloquente della pazzia, è più ricca della pazzia. Quante domande che sorgono nell'accostare l'insieme. Per lui l'arte è stata l'occasione di penetrare questa verità delle cose che forse la pazzia permette di toccare. È stata la possibilità di entrare nella realtà e nella luce dell'essere nella quale quando ci inclini ti dicevo, cioè pazzo. Forse è veramente stato tutto questo. Abbiamo aperto con una domanda che recuperiamo adesso in conclusione. È stata un'arte religiosa la sua? È stata l'arte di un uomo religioso? Ci sono due elementi di carattere storico che non si possono trascurare. Van Gogh apparteneva con espressione religiosa al protestantesimo. Il protestantesimo, in reazione al cattolicesimo, vietava di dipingere soggetti sacri. E quindi l'arte che viene dal mondo protestante del nord Europa su che cosa si è concentrata? Sulla natura e sulle scene di vita quotidiana. Ma non perché quelle scene non avessero sacralità, ma perché quello era lo spazio in cui poterla trovare. Il secondo grande fenomeno storico che non possiamo evitare di conoscere è che tutto il mondo del nord è stato a un certo punto attraversato da un grande fermento mistico, di un movimento che è passato alla storia come mistica renano-fiamminga, che sostiene l'idea di fondo che l'uomo si possa svuotare completamente per lasciare spazio a Dio che si rivela. Voi mettete insieme queste due cose, che Van Gogh ha respirato nella sua cultura, ha respirato nella sua religiosità, ha respirato nella sua formazione teologica che ha voluto affrontare per diventare predicatore. Quindi l'idea che la sacralità la trovi nella natura e nella quotidianità e che ti devi svuotare perché Dio si manifesti, metteteli insieme come un mix e potete capire tanto della sua arte. Van Gogh la natura non la guardava, la vedeva. Vedeva in essa il riflesso del divino. E la dipingeva non come l'impressionisti, con l'idea di riportarla sulla tela, ma con l'idea di ricevere la sua verità, la verità della natura, ricevuta dentro di lui, perché anche dentro questa visione mistica era cresciuto. E quindi ciò che dipingeva non era il suo pensiero portato sulla terra, ma il consegnarsi della realtà che lui appunto vedeva, non semplicemente guardava. E questa è un'esperienza completamente religiosa per te. Ora, per questa esperienza Van Gogh ha dato la vita, fino a sacrificarsi per essa. Così che la vita l'ha data per qualcosa di più grande di lui, l'ha sacrificata, cioè l'ha resa sacra, è un cristiano.